possiamo andare a cominciare, abbassiamo anche un po' i volumi, possiamo andare a cominciare dunque la rassegna stampa di Radio Onda Rossa ancora, salutando e ringraziando chi chi ha fatto il radioabbonamento, chi lo sta facendo e chi sicuramente lo farà nei prossimi giorni. Cosa dicono le prime pagine? Anzitutto questa mattina, beh, i temi sono vari. In primis c'è però chiaramente ancora la questione politica del momento, cioè il PNRR con il governo che evidentemente ha grosse difficoltà a riuscire a spendere i fondi del PNRR. Addirittura è arrivata una proposta leghista di in qualche modo rinunciare a parte dei fondi, perché tanto non si riuscirà a spenderli, bocciata dalla Premier, ma è evidente che c'è molta confusione. Poi l'altra questione sono sicuramente le conseguenze, gli strascichi della morte, dell'attentato in un bar di San Pietroburgo che ha ucciso il blogger di estrema destra Tatarsky. Ci sarebbe già una colpevole che si è anche autoaccusata del omicidio. Diciamo, la rapidità è piuttosto sospetta, ma ovviamente in questa situazione non è dato sapere, insomma, nessuno ha gli elementi per capire chi sia stato veramente. Le ipotesi sono tante e tutte non inverosimili, però diciamo da qui a immaginare quale è complicato. Vedremo e poi ne parleremo, come detto, più tardi nella seconda parte della mattinata. In tutto questo, ieri ci sarebbero state anche le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, dove ha vinto alquanto agevolmente il presidente uscente Fedriga, oltre il 60%, per il 64% dei voti, praticamente il doppio, più del doppio del suo sfidante, ma in realtà è una diciamo, un po' perché era abbastanza annunciato, un po' per tutta una serie di altre questioni, ne parlano in realtà diffusamente, almeno sulle prime pagine, i quotidiani di destra e basta, anche perché, diciamo, visto l'andamento generale del governo, ci si attacca un po' lì. E poi varie altre questioni che apparentemente minori, che andremo a rintracciare. Ma detto questo, partiamo con il Corriere della Sera, che titola, prima di titolare mette una foto di questa Daria Trepofa, diciamo la persona che si è autoaccusata dell'omicidio di questo Tatarsky, blogger russo morto, blogger, insomma, diciamo, si fa una parola un po' neutra, diciamo almeno propagandista. Comunque, blogger russo morto, l'arresto, il video, tutti i dubbi, scrive il Corriere della Sera, la bomba, sì, sono stata io, confessione e misteri di Daria. Daria Trepofa, durante l'interrogatorio, ha confessato: ho portato io la statuetta bomba nel bar di San Pietroburgo che ha ucciso il blogger russo Tatarsky, ma sono stata incastrata in serata, arrestato anche un amico della donna, restano ancora tanti misteri. Direi proprio di sì. L'analisi generale la fanno Andrea Marinelli e Guido Olimpio, che per una volta, rispetto al solito, si spostano dai campi di battaglia ucraini per andare fino nelle metropoli russe, la mano di dissidenti o degli 007 ucraini, ma poi vedremo, insomma, in realtà ne ipotizzano anche altre. E poi c'è il capo della Wagner che subito dopo la morte di questo Tatarsky ha detto: Bakhmut è nostra, smentito da Kiev. E questo, diciamo, è Questa è la notizia, almeno la fotonotizia più importante. Poi c'è il PNRR, chiaramente. E scontro sul PNRR, l'altro titolo, non si rinuncia a parte dei fondi, Meloni boccia l'ipotesi leghista, è caos, dice il PD. E poi la Premier si vede costretta a intervenire anche su Via Rasella, caso chiuso, si è trattato di una sgrammaticatura istituzionale, ha detto la Meloni, diciamo, con eloquio decisamente bizantino. Peraltro poi di norma dovrebbero essere le più alte cariche dello Stato, cioè il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, a bacchettare magari il Presidente del Consiglio di turno per qualche sgrammaticatura istituzionale. Qui succede il contrario. Vabbè, spera di averla risolta la Meloni e spera soprattutto che da qui al 25 aprile, diciamo, non ci siano particolari altre alzate di capo. Ma c'è ogni giorno la sua polemica, quella di oggi è la polemica sui licei, che vedremo, perché la Santanchè soprattutto, ma anche la Meloni, ha detto basta con questa storia che i ragazzi vogliono studiare, che poi si mettono in testa chissà che, andassero a zappare, se proprio devono andare a scuola andassero in un istituto tecnico, che poi dopo vanno subito a lavorare. Con questo, diciamo, dando poi anche una lettura degli istituti tecnici abbastanza penosa. Va bene, e poi abbiamo un riquadro per informarci che Fedriga vince col 64%, doppia PD e 5 Stelle, la Lega supera Fratelli d'Italia. Poi abbiamo dagli Stati Uniti, Trump oggi in tribunale, New York avvisa no a violenze. E c'è il processo Regeni, ricorrere alla consulta, dice il pubblico ministero. E poi un caso di cronaca nera ormai di qualche anno fa, uccise Valentina. Valentina è una donna, era una ricercatrice pugliese, 28enne, Valentina Tarallo, preso in Senegal dopo 7 anni. Infine, questo polemiche, diciamo, pregresse, Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, presidente del Salone del Libro, l'anno scorso annuncia di non volersi ricandidare, di lasciare il suo posto. Grande disordine sotto il cielo, lo scrittore Paolo Giordano era candidato, poi la destra mette un po' i bastoni fra le ruote, cerca di inserire un suo candidato. Comunque, alla fine, diciamo, con la benedizione di La Gioia, è stato scelto la nuova direttrice del Salone del Libro, che è Annalena Benini, giornalista del Foglio. Niente butta fuoco alla presidenza, che amarezza. Poi Buttafuoco, che ricordiamo, en passant, sarebbe fra le altre cose un'esegeta di Goebbels, ma questa cosa evidentemente non fa particolarmente scalpore, oltre ad essere un grande ammiratore degli ayatollah della Repubblica Islamica Iraniana e tante altre cose. Questa è l'intelligenza della destra. Poi Repubblica, qui invece siamo più centrati sull'Italia. Maggioranza divisa, PNRR, rissa Meloni Lega, il capogruppo del Carroccio, rinunciamo a parte dei fondi europei, la Presidente del Consiglio replica non esiste. Ferrovie, dottorati di ricerca e riforestazione, ecco i tagli allo studio. Cercano solo di dare la colpa a Draghi, dice Orlando, meglio cercavano, perché da quando il Presidente della Repubblica è andato a colloquio con la Meloni, gli attacchi a Draghi sono finiti. Qualche malalingua dice che il vecchio Presidente del Consiglio avrebbe lasciato intendere che se continuava così, diciamo, avrebbe portato una serie di, come dire, rendicontazioni del governo precedente, in cui veniva fuori che, insomma, questo PNRR era già abbastanza avviato e che se non si riesce a avviare con tutte le difficoltà del caso forse è colpa del governo attuale. Però, diciamo, per adesso la questione è stata messa in naftalina. E poi vabbè, il Friuli Venezia Giulia, l'esploa di Fedriga e Fratelli d'Italia che raggiunge la lista di Salvini. Sempre a proposito di elezioni, mandiamo in Finlandia, dove ci informa Repubblica, in Finlandia vincono i falchi frugali, definizione davvero pirotecnica, anche dal punto di vista ornitologico, dei falchi che però hanno una dieta particolarmente morigerata. Anche qui abbiamo la foto di Daria Trepova con diciamo meno però battagia rispetto al Corriere. Anche qui misteri dell'attentato di San Pietroburgo, la ragazza della bomba, mi hanno incastrato. Anche qui abbiamo il Salone del Libro di Torino, Torino sceglie Benini, una donna di libri alla guida del Salone. Poi la premier Meloni che vuole il liceo sovranista, gli altri non fanno trovare lavoro. Infine, non abbiamo tempo per leggerlo tutto perché è lungo, ma è davvero molto molto succoso e interessante, il commento di Luigi Manconi al titolo La Russa e lo stato etico della destra. Si parte da una proposta del vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, una proposta di legge per riqualificare come reato punibile con la reclusione gli atti osceni in luoco pubblico, che oggi sono un illecito amministrativo, prevedendo però l'attenuante per chi abbia provveduto ad occultarli attraverso l'appannamento o la copertura dei vetri dell'autovettura dove li si compie. Quindi sono atti osceni, è evidente capire di che cosa si tratti. Detta così sembra uno di quei commenti un po' scherzosi, ironici, che ogni tanto fanno capolino sui giornali, ma davvero è interessante. E Manifesto, qui abbiamo una foto non della Trepova ma di una Meloni, diciamo che l'apparenza leggermente brilla, che brinda durante il Vinitaly di Verona. Ieri a Verona c'era praticamente tutto il governo in condizioni etiliche piuttosto commentabili. Fiasco è il titolo del Manifesto, non prende in considerazione l'ipotesi di perdere risorse del PNRR, dice Meloni dal Vinitaly. La Lega non è d'accordo, meglio rinunciare a qualche fondo, non siamo ancora a quel punto, dice Palazzo Chigi. Quando dici non siamo ancora vuol dire che però ti ci stai avvicinando, ma il governo è in super ritardo, massimo allarme al Quirinale. Poi abbiamo in taglio basso sempre la Meloni, via Rasella la toppa della Premier, le parole di La Russa solo una sgrammaticatura, in piazza a Roma gli antifascisti, le brevi, l'Ucraina, Bakhmut nel limbo e Kiev punta la Crimea, poi c'è il Friuli Venezia Giulia dove Fedriga fa il bis e i giallorossi sono sotto il 30%, qui oggi non c'è molto da commentare in realtà, ma la cosa più interessante sempre riguardo a quanto abbiamo il polso della realtà, dicevamo l'altro ieri perché era a Capodanno che gli assetti futuri del centro-sinistra avrebbero visto un PD probabilmente moribondo e l'ascesa delle due forze che cercavano di cannibalizzarlo, cioè il cosiddetto terzo polo e il Movimento 5 Stelle. Ieri diciamo, il Friuli Venezia Giulia è una realtà particolare, per carità, e il PD non è andato per nulla bene, intorno al 17%, ma quelli che lo dovevano cannibalizzare hanno preso tutti e due sotto il 3, per capire insomma poi quanto a volte certe previsioni uno dovrebbe essere un po' più cauto. E poi le altre questioni le abbiamo lette. In Finlandia per il Manifesto, bontà sua, non ci sono i falchi frugali, ma c'è solo la destra frugale, ci sembra una definizione un pochino più sobria rispetto a quella di Repubblica. Avvenire, parafrasando Messico e Nuvole, il titolo è questo: voglia di spendere tutto, si accelera sui finanziamenti europei, il Quirinale indispettito per la fuga di notizie sull'udienza Draghi, interpretazioni maliziose, bacchetta il Quirinale, non perderemo alcun fondo del PNRR, assicura il governo, ma la Lega ha molti dubbi, le opposizioni sono all'attacco, il governo senza bussola, in Friuli Venezia Giulia, netta vittoria del centrodestra. Poi abbiamo la proposta della Meloni che lancia il liceo del Made in Italy, questo due giorni dopo che Rampelli aveva detto facciamo una proposta di legge contro l'uso dell'inglese nelle comunicazioni istituzionali, il liceo del Made in Italy. Vabbè. E poi c'è la scuola disastro sinistra, perché sinistra non si sa, ma insomma mettiamo disastro sinistra che va sempre bene. In realtà la ragione c'è che la ministra del turismo Santanchè ha detto le sinistre hanno distrutto gli istituti tecnici industriali mandando i giovani ai licei. E il sottotesto è quello, insomma, i giovani a zappare anziché vanno agli istituti tecnici, che evidentemente la Santanchè ritiene uno schifo. Comunque, la zappa per i giovani, per la Santanchè, per il suo ex compagno di avventure, Briatore e tutto quest'altro mondo, evidentemente no. Poi abbiamo anche qui la morte di Vladen Tatarsky su Giallo, sulla morte di Vladen Tatarsky, dice Avvenire. E poi abbiamo una bella inchiesta sulla cosiddetta guerra dell'acqua in pianura padana. Furti tra coltivatori, la semina è bloccata perché si teme il prolungarsi della siccità. Davvero molto molto impressionante. Poi il caso Cospito, troppi 41 bis, dice il garante, attentato, cioè il garante, due ponti, troppi 41 bis e poi a capo attentato anarchico. Così così la prima pagina di Avvenire. E abbiamo poi il Messaggero, sempre più embedded, Meloni, niente ritardi sul PNRR, quindi anche citata la Lega che dice che i ritardi ci sono e come. Il premier Avvenita li rilancia, basta allarmismi, useremo tutti i fondi a disposizione, lancia il liceo del Made in Italy, idrogeno e pubblica amministrazione sul cloud, centrati gli obiettivi europei. Messaggero proprio fianco a fianco. E che cos'altro abbiamo anche qui? Tatarsky, svolta a poche ore dell'attentato, il marito l'hanno incastrata, Tatarsky arrestata, una pacifista, ma spunta la pista della faida russa. Quindi abbiamo adolescenti in crisi, prigionieri dell'ansia in fuga dalla scuola, da Milano a Roma il record dei cambi di istituto, non reggono lo stress del ritorno a regole rigide. Una lettura, insomma, un po' anche questa, un po' rivedibile forse. E ancora le domeniche folli del calcio laziale, pistole, sassaiole, Daspo a un guardialine. A volte questi articoli sono, diciamo, un po' eccessivi, ma per quanto riguarda la mia esperienza diretta anche recente, mi pare che sia invece in questo caso assolutamente iperrealistico come titolo, purtroppo. Poi che cos'altro abbiamo da segnalare? Vabbè, i giornali della destra esultano per il voto in Friuli Venezia Giulia. E chiudiamo allora a questo punto con anche il Domani, apre da molto spazio al Friuli. Chiudiamo con il Riformista e il Dubbio. Allora, il Riformista pure apre però sulla Friuli Venezia Giulia, almeno in parte, una vittoria targata Fedriga. La destra vola anche in Friuli Venezia Giulia, scompaiono i 5 Stelle. Poi abbiamo Piero Sansonetti che chiosando una foto di un apparentemente assorto Sigfrido Ranunci scrive TV e manette, torna Report al grido, il 41 bis è troppo tenero. La premiata ditta Travaglio Ranucci torna in scena sempre con gli stessi arnesi del mestiere, scrive Sansonetti, Manetti e Manganello. Stavolta il tema è il 41 bis, cioè il carcere duro. Quella norma carceraria che da ormai quasi 30 anni deturpa il nostro sistema di giustizia violando in modo aperto e spavaldo la Costituzione, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e il codice Mandela. In queste settimane la discussione è stata tra una schiacciante maggioranza che difende il 41 bis e spiega che è una misura indispensabile per combattere la criminalità, in realtà la pena di morte, magari subito dopo il primo grado di giustizia, sarebbe una soluzione più efficace, e una piccola minoranza che si ostina a sostenere la tesi originalissima secondo la quale le leggi dello Stato dovrebbero rispettare e non violare la Costituzione. In ogni caso il confronto fin qui è stato tra chi vuole mantenere il 41 bis e chi lo vorrebbe abolire. Con il ritorno sulla TV di Stato di Report, in sinergia con il Fatto Quotidiano che ne anticipa gli argomenti, la discussione fa un salto. Ranucci e Travaglio sostengono che il 41 bis è troppo lasco e va incattivito, se no non serve a niente, e a questo scopo usano un argomento robusto: pare che alcuni detenuti condannati per mafia stiano provando a laurearsi e con la scusa degli esami riescano ad allargare le maglie del carcere duro e a parlare qualcosa con professori sulla cui buona fede non sempre si può giurare. Naturalmente le opinioni sono tutte legittime, noi pensiamo che siano legittime anche le opinioni fasciste, lo abbiamo detto tante volte. Ci sarebbe solo un'avvertenza da fare: attenzione a non confondere queste punizioni, queste posizioni ultra reazionarie con la sinistra. La sinistra con i piombi di Venezia, almeno spero, non c'entra molto. Questa la speranza di Sansonetti. Poi si chiude con un'intervista a Bruno Tabacci sul PNRR. Quanti errori da parte del governo. Il dubbio non dà tutto questo spazio al Report, ma un po' glielo dà per la penna di Damiano Aliprandi, che scrive: 41 bis sempre più duro ma al Report non basta. Da una parte c'è il programma in prima serata che sul 41 bis utilizza il solito metodo dietrologico, dall'altra il garante nazionale delle persone private della libertà che attraverso le visite in tutte le sezioni e una lettura scientifica dei fatti ci riporta la cruda e nuda realtà di un regime differenziato che è sempre più dura e lontano anni luce dal suo scopo originario. Ma il giornalismo attuale, soprattutto televisivo, è diventato puro intrattenimento, scrive Aliprandi. Poi dopo vedremo se avremo il tempo anche di dare un'occhiata all'articolo, ma insomma il senso è quello che abbiamo letto già sul Riformista. Poi il titolo principale per l'allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati: troppo potere ai procuratori, che temono un'apertura alle cosiddette carriere separate. E ancora abbiamo Paolo Delgado che parla della corsa per non perdere i fondi europei. Giorgia pensa a un patto anche con le opposizioni per salvare il PNRR. Scusate. Questa la prima pagina del Dubbio, con cui chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Breve intermezzo musicale e poi passiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei quotidiani. Listen to me, I wanna tell you a thing.
me ne può.
Allora, Coco Taylor, Piece of Man, questo è il brano che avete appena terminato di ascoltare. Andiamo a proseguire con la seconda parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa, quella dedicata, ecco, mentre qua cade un po' tutto, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Cominciamo con il quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera, così come abbiamo fatto per le prime pagine. Corriere della Sera che apre con la Russia, con questa giovane donna accusata del omicidio di questo Vladen Tatarsky, un passato da criminale comune, poi è diventato blogger ultra nazionalista. La giovane arrestata, la mezza confessione, scrive Fabrizio Dragosei, i russi accusano Kiev, attentato al blogger Tatarsky, decorato subito dopo da Putin, Mosca punta il dito anche su Navalny, considerato che sta più o meno anche lui in una sorta di 41 bis, complicato vederlo dentro un complotto tale, ma va tutto bene. Poi nella pagina successiva Marco Imarisio parla dei misteri di Daria, un ex commessa, mi hanno voluto incastrare, il marito fuggito all'estero, l'hanno costretta a parlare, entrambi erano stati fermati a un corteo antiguerra, le amiche la descrivono come una persona contraria all'operazione militare ma non aveva opinioni radicali. E poi subito dopo ovviamente l'interrogativo su chi possa esserci dietro a questa azione. Oppositori filo Navalny e 007 ucraini in missione, che ha ucciso Tatarsky, si chiedono Marinelli e Olimpi, paralleli con l'omicidio di Daria Dugina, indizi, depistaggi, tante verità. Fa scalpore il capo della Wagner che accusa gli ambienti radicali russi, quindi diciamo dando ipotizzando addirittura una pista interna che non è tanto inverosimile, però che lo dica il capo della Wagner fa un po' impressione. Peraltro notano i due giornalisti, l'esistenza di contrasti interni al Cremlino non esclude la pista di infiltrati o sabotatori. E poi le notizie dal campo, la Wagner dal campo annuncia di nuovo Bakhmut è nostra, subito dopo la morte di questo Tatarsky. Ma Kiev nega, stiamo resistendo. La brigata accusa ancora il Cremlino, la Wagner, mancano le munizioni. E questo, diciamo, è l'attacco del Corriere di oggi sulla Russia e sulla guerra in Ucraina. Poi ci sono i voti in vari luoghi d'Europa. Si è votato in Finlandia, dove la più votata è stata la leader del partito dei finlandesi, un partito nazionalista che peraltro, diciamo, è quasi allo stesso livello sia del Partito Socialdemocratico, dell'ormai ex premier socialdemocratica Sanna Marin, sia del terzo partito, quello che ha come partito raggiunto il maggior numero di voti, ossia il partito di coalizione nazionale. Ci sarà con ogni probabilità sicuramente un governo di coalizione. E si è votato anche in Montenegro, dove ha perso Milo Djukanovic. E questa è una notizia, perché Djukanovic è stato 6 volte premier, 2 volte presidente della Repubblica, un personaggio che ha cominciato la sua carriera politica addirittura ai tempi della Repubblica Federale Jugoslava, e ha perso le elezioni perso il ballottaggio per la presidenza della Repubblica in Montenegro, carica che peraltro, diciamo, non è la più importante del piccolo paese balcanico, ma il fatto che non ci sia più lui è sicuramente un dato da segnalare. Poi abbiamo ovviamente tutta la parte relativa al PNRR, che vedremo altrove alla dignità di prima notizia. PNRR, c'è un caso nel governo, qui siamo a pagina 8, stop della Premier al Carroccio, forse sarebbe il caso di valutare di rinunciare una parte dei fondi a debito, dice il leghista Molinari. E guadagnandosi però, diciamo, l'astio della Meloni, che ribatte: non perdo risorse, e ne approfitta per lanciare il liceo del Made in Italy. Ieri a Verona chiaramente durerà lo spazio di un mattino. E tutto questo mentre la Santanchè attacca la sinistra, che ha distrutto gli ITIS, gli istituti tecnici industriali. Sa perché non quelli per ragionieri o per geometri, perché il tizio tecnico industriale dà più l'idea del tizio alla catena di montaggio che batte il ferro col martello. È un immaginario che la Santanchè piace. Va bene, poi tutto questo, diciamo, non fa male, non fa bene a nessuno, non fa bene soprattutto all'istruzione tecnica, che certamente nel nostro paese è stata in qualche modo negletta, ma non da adesso, dai tempi di Benedetto Croce e di Gentile. Dopodiché senti la Santanchè e ti viene voglia di far studiare il greco antico oppure all'ultimo delle zappe, ecco. Vabbè, peraltro anche su questo c'è un ricco dibattito ben più serio di quello relativo alle frasi della Santanchè, ma non è ovviamente questo il momento per farlo. Che cos'altro segnalare per quanto riguarda il Corriere? Sicuramente a pagina 17 la vicenda Regeni, ultima mossa dei PM per celebrare il processo bloccato, parli la Consulta. La Procura chiede di rivolgersi alla Corte Costituzionale per superare gli ostacoli dell'Egitto al dibattimento. E poi abbiamo una colonnina breve su Cospito, ma ne parliamo più tardi, perché altri quotidiani, diciamo, danno sicuramente spazio e rilevanza maggiore alla vicenda di Alfredo Cospito, alle parole del garante dei detenuti, che si è espresso in maniera molto ferma sul 41 bis, e anche alla terrificante puntata di ieri di Report, ma lo vedremo dopo. Repubblica apre non sulla Russia ma sul PNRR, Meloni smentisce la Lega, non rinunceremo ai fondi, non prende in considerazione l'idea di perdere risorse, ma attacca Draghi sui ritardi accumulati, quindi l'ha riattaccato di nuovo. Andiamo bene, si prevede un periodo frizzante. E poi le parole del capogruppo del Carroccio Molinari, che qui vengono riprese, diciamo, nella loro interezza: spendere per spendere non ha senso, con meno soldi ridurremo il debito futuro. La leader di Fratelli d'Italia potrebbe presentarsi in Parlamento, scrive Repubblica, per illustrare il reale stato della spesa. C'è un'intervista poi all'ex ministro Orlando, che dice: la Meloni ora cerca alibi, ma il governo ha perso mesi dietro misure di propaganda. Certo, se perdi tempo con i rave, è chiaro che poi le cose un po' più serie te le perdi. E poi Giuseppe Colombo parla di come il recovery cambi i progetti dalle ferrovie ai dottorati di ricerca. Quindi, sul liceo del Made in Italy abbiamo detto già quel poco che si poteva dire, e possiamo anche andare oltre. Di Russia si parla a pagina 10 e pagina 11, la bomba, la fuga, il fermo, tutti i misteri di Daria, la killer, fra virgolette, di San Pietroburgo. Trepova, contraria all'operazione ucraina, avrebbe confessato di aver portato l'esplosivo che ha ucciso Tataschi, ma si difende: mi hanno incastrata. Insomma, queste auto incolpazioni da prendere molto con le molle. Mosca accusa, è colpa di Kiev e Navalny, come sempre. Tutto questo mentre il capo della Wagner punta il dito sul terrorismo interno, sono dei gruppi radicali. E ancora Rosalba Castelletti ci parla del cosiddetto cyberfront, racconta i raduni nel bar di Prigozhin con i soldati della cyber propaganda, un gruppo che conta oltre 117.000 patrioti impegnati a diffondere le idee del Cremlino. Nella pagina successiva l'intervista a Mark Galeotti, che ritiene che fra faide e violenze il controllo del paese da parte di Putin sia sempre più debole. Poi che cos'altro? Dall'Iran: le autorità iraniane non ammorbidiscono la presa sulla società civile, in particolare sulle donne, nonostante mesi di protesta contro il velo obbligatorio e per rivendicare libertà e diritti civili e politici. Il ministro dell'istruzione ha annunciato che non saranno forniti servizi alle studentesse che non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole. Vale a dire che non indossano il velo, considerato dai funzionari un simbolo fondativo della Repubblica Islamica. Negli ultimi giorni numerosi negozi e locali pubblici sono stati chiusi perché avevano consentito l'accesso a donne non velate. E lo stesso capo della magistratura, Ghulam Hossein Mohseni Ejei, ha ribadito che questo genere di comportamenti non verranno tollerati. Da quando sono iniziate le proteste, decine di ragazze nelle città iraniane hanno smesso di indossare il velo come forma di disobbedienza civile. Informare butta fuoco. E ancora a pagina 16 il dramma del senegalese Alaï Diouf, scambiato per scafista: ho perso 7 anni in cella. A Roma il ricorso del migrante contro una sentenza del 2015. La storia è quella simile a tante altre, purtroppo. Nel 2015 questo Diouf viene incarcerato con l'accusa di essere un cosiddetto scafista, una odissea giudiziaria che è durata 7 anni. Un uomo su un altro barcone racconta: disse che ero alla guida dello scafo, ma io nemmeno so nuotare. Una volontaria spiega: è stato processato in una lingua che neanche conosceva, adesso sia risarcito. E poi il premio LSD della giornata va sicuramente a Stefano Massini, che apre una galleria di personaggi della Via Crucis che ci accompagnerà fino alla domenica di Pasqua. E vabbè, ognuno fa quello che vuole, poi c'è la Pasqua che si avvicina, per carità. E oggi ci parla di Barabba, personaggio universalmente noto. Come viene definito Barabba? Il profeta violento che oggi farebbe una strage di like. A quelli come lui si deve se Cristo è finito in croce, perché chi incita la sommossa seduce sempre la folla. Mi faceva il ladrone di suo. E ci sono due foto che ritraggono, diciamo, quelli che dovrebbero essere i Barabba moderni. Uno è Jake Angeli, cioè lo sciamano di Trump, quello con le corna da vichingo che aveva invaso Capitol Hill, e l'altro è un ignoto Black Bloc ripreso durante il G8 di Genova. Ecco, ci sono, penso, la terza riga già c'è un suicidio in massa di teologi, alla quinta anche tutti gli altri. Vabbè, a volte uno si occupa di teatro, e facesse il teatro, è giusto che uno si occupi di quello di cui per cui ha studiato, si è documentato. Vabbè, Barabba, Jay, lo sciamano di Trump e i Black Bloc del G8. Passiamo al manifesto, le cronache romane come sempre le leggiamo più tardi. Allora, anche il manifesto apre con il PNRR, la sezione si intitola in maniera abbastanza esemplificativa fiasco, l'euro pasticcio, maggioranza nel caos sui fondi del PNRR. Poi Carlo Lania ci ricorda che oggi c'è un vertice a Palazzo Chigi perché il governo cerca una soluzione alla crisi migranti fra rimpatri, accoglienza e CPR. E poi Giuliano Santoro ci parla di La Russa e di Via Rasella. La Premier assolve La Russa, gli antifascisti in Via Rasella, incidente tutt'altro che chiuso, dice Lampi, sit-in a Roma per ricordare i partigiani e dare appuntamento al 25 aprile. Poi Costantino Cossu da Porto Vesme, il braccio di ferro infinito sul costo dell'energia, situazione tesa negli stabilimenti sardi, operai in assemblea pronti a nuove proteste, vertice fiume al ministero aggiornato ad oggi, la Glencore continua a chiedere sconti come si fa di solito in questi casi. E nella pagina successiva abbiamo Giulio Regeni alla ricerca di un processo per Giulio, ma il governo latita, scrive Chiara Cruciati, udienza per superare l'assenza degli agenti egiziani sospettati senza Meloni e Tajani, politica assente, con i Regeni c'è solo la Schlein, il 31 maggio il GUP deciderà che fare. Poi dalla Francia l'annuncio di Macron, un modello francese entro l'estate per il fine vita. E sul tavolo la proposta dell'assemblea di cittadini estratti a sorte, questa però è un'altra cosa, e, nel senso, sono l'assemblea di cittadini estratti a sorte ha fatto questa proposta, ma c'è tutto un discorso su questo tipo di modalità piuttosto balzana, affascinante ma balzana. Eleonora Martini ci parla del rapporto e delle richieste del garante dei detenuti Mauro Palma, al 41 bis e in aree riservate, peggio di Cospito. Fra questi sono 121 persone in custodia cautelare al 41 bis, una follia. E poi che cos'altro? L'Uganda, visto che stiamo parlando particolarmente di questi temi in questo periodo, in Parlamento passa la legge anti-omosessualità, migliaia di giovani LGBT in fuga dall'Uganda che adesso rischiano l'ergastolo. Quindi abbiamo due pagine sull'Ucraina e sulla Russia. Fabrizio Floris ci racconta la carovana Stop the War Now. La carovana distribuisce aiuti in una Mykolaiv spettrale. E sulla bomba di San Pietroburgo il Manifesto intervista Lanfranco Cirillo, architetto italiano residente in Russia da 30 anni, da molti conosciuto come l'architetto di Putin, in quanto ha progettato un centro congressi sul Mar Nero che è stato indicato in un video realizzato da Navalny come residenza di Putin. Ora i russi hanno paura, dice questo Cirillo, che peraltro non può tornare in Italia perché ha tutta una serie di procedimenti giudiziari aperti, in particolare per il leggendario reato di esterovestizione, oltre a varie altre cosette tipo contrabbando e così. E poi le cronache finiscono qui, non possiamo però chiudere senza l'omaggio che il manifesto fa a Ryuki Sakamoto, che è morto l'altro ieri. Appunti sonori, scrive Stefano Crippa, le note giuste dell'imperatore. Addio al compositore giapponese, una carriera spesa fra pop, colonne sonore avanguardia, dagli esordi con la Yellow Magic Orchestra al grande schermo, le collaborazioni e l'attivismo ambientalista. Così la lettura del manifesto. Adesso andiamo a dare un'occhiata anche a quanto dice Avvenire. E allora, per quanto riguarda Avvenire, ci sta un lungo intervento di Fabrizio Barca, pagina 3, che anticipa il suo libro dal titolo Diseguaglianze e conflitto un anno dopo, che è in uscita a breve. Siamo di fronte a un disastro mondiale dell'est e dell'ovest, scrive Barca, che non avviene per un grande disegno strategico, ma per il succedersi di circostanze e del prevalere di alcuni approcci. E vabbè, e questo, diciamo, è anche naturale. Anche qui, e fa piacere che lo faccia Avvenire, che qualche giorno fa ha rilasciato un editoriale sull'Iran decisamente criticabile. C'è la fotonotizia riguardo l'annuncio da parte del Ministero dell'Istruzione iraniano sul mantenimento dell'obbligo del velo per le studentesse, fra l'altro segnala giustamente Avvenire, dopo un periodo di relativa tolleranza da parte delle autorità per far diminuire la rabbia popolare, nelle ultime settimane è in atto una stretta con una dichiarazione ufficiale che non saranno consentite trasgressioni al velo. Poi vabbè, della Russia più o meno non c'è molto altro da dire rispetto a quanto abbiamo letto finora. C'è questa inchiesta sull'acqua molto interessante e molto drammatica, che arriva in Valpadana, niente semina, qui siamo a pagina 6, i contadini in rivolta, guerra dell'acqua in pianura padana. Lo scontro sull'acqua è scoppiato da un anno e la politica non sa che fare, si inventa un commissario che non può far piovere, progetta nuovi invasi ma i laghi alpini sono vuoti. Dalla Lomellina al Novarese è già scoppiata la battaglia per dissedare i terreni, le aziende in lotta con i consorsi non investono più e rischiano la banca rotta. Alla cascina panza fa male rinunciare al riso. Risicoltore Giovanna, risicoltore era il padre, risicoltori nonni. Se l'acqua non c'è tutto salta, se poi viene rubata di notte ancora peggio. Si stima una contrazione delle semine di primavera del 3-4%, ma si vocifera che la fuga dalla risaia possa riportare le lancette dell'orologio all'82, quando gli ettari coltivati erano meno di 180.000. questa la situazione al nord-ovest, in particolare nel resto del paese i parchi del nord sono ormai a secco, ma c'è il caso virtuoso della Basilicata. Torrenti vuoti, stop alla pesca nella Val Grande, in Lucania 8 milioni di metri cubi in più di scorta. Mentre il ministro della protezione civile e delle politiche del mare Musumeci dice tutto dipende dalle piogge. È già, non si può fare la danza delle piogge, ma serve accumulare più acqua piovana, tornare a fare dighe, scongiurare la dispersione. Serve una nuova cultura sobria del consumo dell'acqua. Bisognerebbe dirgliela al governo queste cose. Mannaggia, i ministri. È un po' il ricorda il leggendario Alemanno che faceva delle tirate clamorose contro l'amministrazione che non faceva niente, che era lui. Vabbè. E poi altra questione particolarmente cara a venire, l'odissea degli ultimi, come la definisci? Il governo accelera sui rimpatri veloci, sui flussi non c'è ancora una quota. E intanto c'è il caso di 32 migranti trasferiti da Lampione, uno scoglio al largo di Lampedusa, salvati con l'elicottero. Poi vabbè, c'è la Meloni che lancia il liceo Made in Italy e l'abbiamo ampiamente detto. E molto spazio per Alfredo Cospito a pagina 10. Cospito e 41 bis, l'affondo del garante, nuova intimidazione degli anarchici, troppi detenuti al carcere duro, dice Palma, una misura inutilmente severa, e sul detenuto in sciopero della fame bisogna trovare una soluzione. Incendiate auto dell'Iren a Genova. Così su Cospito. Poi abbiamo gli esteri con il Burkina Faso, bambini lapidati dai militari in un video shock, espulsi i corrispondenti di Le Monde e Liberation dopo la diffusione di un filmato che mostra il massacro. I sette piccoli erano accusati di avere legami con i jihadisti. L'esecutivo ha smentito il filmato, sono manipolazioni, e comunque ha dato 24 ore ai reporter per uscire dal paese. Così il Burkina Faso. Poi abbiamo le cronache dal Vaticano e la sezione della cultura, visto che oggi è giorno di Radio Euskadi e Etsimilia, come non segnalare e chiudere così la lettura di Avvenire con Riccardo Michelucci che parla di un romanzo sull'Irlanda, la lingua d'Irlanda fra sangue e protesta, 25 anni dagli accordi del Venerdì Santo che chiusero la guerra civile. In un romanzo Audrey McGee racconta le tensioni di un'epoca e il peso del colonialismo sull'identità popolare. Con uno stile austero ambientato nel 1979, la vicenda si svolge in un'isola remota dove i grandi temi del conflitto, a partire dal gaelico, sono vita quotidiana. Il romanzo si chiama The Colony, nel suo titolo originale, è stato tradotto e pubblicato da Bollati Boringhieri con il titolo La Colonia. Così Avvenire. Vediamo un po', poi abbiamo altre cronache nazionali dal Messaggero. Vabbè, il Messaggero va tutto benissimo. Abbiamo speso tutti i soldi del PNRR, ma anche qualcosa in più, anzi se avanza potremmo utilizzarlo. E quindi niente allarmismi, useremo tutti i soldi, ok, gli obiettivi del piano, idrogeno, pubblica amministrazione sul cloud, chi più ne ha più ne metta, e insomma un po' tutto così, un po' tutte così sono le prime pagine del Messaggero di oggi. E poi non è che ci sia granché la c'è della cronaca della cronaca laziale, anzi, nell'edizione nazionale, con quello che è successo su alcuni campi di serie inferiore di calcio, in particolare a Ceccano. Pistole, insulti e botte, la domenica è una follia, e poi non molto altro. Allora, a questo punto, come detto, le cronache romane le leggiamo alla fine, però ci rimane ancora l'ultimo articolo che abbiamo lasciato in chiusura, ed è il lungo articolo che Il Dubbio dedica oggi al 41 bis. Dal titolo: il 41 bis è sempre più duro, ma il report non basta. La lettura della trasmissione si contrappone all'analisi scientifica del garante dei detenuti, che sottolinea come il regime differenziato sia lontano dal suo scopo originale, scrive Damiana Librandi. Da una parte, scusate, c'è il programma in prima serata Report che sul 41 bis utilizza il solito metodo dietrologico, dall'altra il garante nazionale delle persone private della libertà che attraverso le visite in tutte le sezioni e una lettura scientifica dei fatti ci riporta alla cruda e nuda realtà di un regime differenziato che è sempre più duro e lontano anni luce dal suo scopo originario. Ma il giornalismo attuale, soprattutto televisivo, è diventato puro intrattenimento. In generale siamo passati dalla radicalità di un pensiero che andava alla ricerca della radice delle cose a una concezione indiziaria, una visione puliziesca che ha fatto del sospetto la chiave di lettura della realtà. Partiamo da Report. Si è accorto solo ora che i detenuti al 41 bis hanno la possibilità di poter studiare e conseguire una laurea, un diritto ribadito recentemente sia dalla Cassazione che dalla Corte Europea di Strasburgo. Eppure, come rivela il garante, scopriremo che non è sempre una passeggiata poter studiare in questo carcere differenziato. Ma come mai fa scandalo, secondo la lettura del programma di Rai 3? Tale possibilità, garantita dalla Costituzione italiana in primis, sarebbe un espediente per rompere l'isolamento. Quest'ultima è una condizione finalizzata esclusivamente per evitare contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Oppure dobbiamo immaginare che la scuola sia un covo di mafiosi dove si possono veicolare messaggi? Si fa una trasmissione che parla anche in maniera strumentale di ombre nere, riferendosi a neofascisti, ex detenuti e non, ma il succo dell'argomentazione è profondamente reazionaria. Ogni diritto garantito dai principi costituzionali diventa un espediente. Tutto diventa ancora più sfalsato se si aggiunge una lettura cospirazionista dei diritti acquisiti. Se le scelte politiche, le sentenze delle corti, le battaglie progressiste e liberali si vedono sistematicamente ridotti a eventi delittuosi a trame occulte, tutto ciò porta inevitabilmente a uscire fuori dalla realtà e non garantire un approccio scientifico ai fatti. Si ritirano fuori ad esempio le intercettazioni fra Giuseppe Graviano e il suo ex compagno di socialità Umberto Adinolfi. Il solito discorso che il boss di Brancaccio avrebbe avuto la possibilità di fare sesso con sua moglie al 41 bis e quindi concepire un figlio. Anche suo fratello avrebbe avuto la stessa possibilità. In realtà, all'epoca dei fatti, quando appunto nacquero i figli, si vagliò la questione. Si appurò che i figli, entrambi i fratelli Graviano, nacquero nel 97 con la tecnica dell'inseminazione artificiale al Saint George di Nizza, un'esclusiva clinica specializzata in queste pratiche di maternità. Infatti ancora metà di tanti connazionali che praticano la fecondazione assistita, visto che in Italia la legge è molto restrittiva, avrebbero in realtà fatto passare la provetta di sperma all'esterno del carcere tramite complici. Molto più facile rispetto a far entrare le mogli in cella e concepire i figli al 41 bis davanti alle telecamere di videosorveglianza H24. Anche perché per fare tutto ciò non solo dovevano essere complici gli agenti penitenziari, non solo gli addetti alla videosorveglianza e anche i reclusi al 41 bis astanti, ma anche la direttrice del Lucciardone. E all'epoca a dirigere il carcere duro c'era Armida Miserere, soprannominata il colonnello, era una donna di ferro che in quegli anni aveva fama di aver trasformato la fortezza borbonica di Palermo in un efficiente supercarcere. La sua è una storia travagliata, fine di tragedia, anche lì c'è un lungo excursus. Ma ora ritorniamo alla realtà, così come dovrebbe essere compito del giornalismo: informare tramite fonti qualificate, Il garante nazionale ha visitato nel corso del suo mandato a più riprese tutte le sezioni del 41 bis e ne ha esaminato l'applicazione alla luce del perimetro delineato dalla Corte Costituzionale. Il presidente Mauro Palma, in conferenza stampa, ha illustrato il report appena reso pubblico e ne è uscito fuori un quadro disarmante. Schermature alle finestre delle stanze detentive che impediscono un sufficiente passaggio di luce e aria naturali. L'assenza di qualsiasi elemento di stimolo visivo, la miseria di molti cortili, la presenza ossessiva di grati a totale copertura degli stessi. L'angustia delle cosiddette sale di socialità. Il garante parla di una vera e propria pena corporale, senza contare la permanenza di una serie di restrizioni previste dalla circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2017, tuttora vigente, che incidono significativamente sulla qualità della vita delle persone ristrette. Restrizioni che non appaiono allineate alla finalità del regime. Il diametro massimo di pentole e pentolini, la disponibilità oraria con consegna al mattino e ritiro alla sera di oggetti per l'igiene personale, il numero di matite o colori acquerello detenibili nella sala pittura, non oltre 12, il numero di libri, 4, le dimensioni e il numero delle fotografie che si possono tenere nella camera, il divieto di affissione alle pareti e alle altre superfici di foglie e fotografie, salvo una singola fotografia di un familiare, l'esclusione dell'acquisto di alcuni quotidiani a diffusione nazionale. A questo si aggiunge un altro dato significativo. Al momento della redazione del rapporto, le persone sottoposte al 41 bis risultano 740, fra cui 12 donne, distribuite in 60 reparti all'interno di 12 istituti. Delle 740 persone sottoposte al 41 bis, 35 sono detenute nelle 11 aree riservate, circuiti speciali con ancora maggiori restrizioni. Le aree riservate non sono previste da alcuna norma di legge, ma giustificate in base a una specifica interpretazione dell'articolo 32 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, che prevede sezioni a cui sono assegnati i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richieda particolari cautele. Queste aree sarebbero un 41 bis ulteriormente inasprito. Dal suo studio analitico, il garante ha espresso la necessità di una riflessione integrale sulla legge. Ritiene che il numero delle persone attualmente recluse al 41 bis sia suscettibile di una profonda revisione. Tale obiettivo, che renderebbe anche equilibrio e verosimiglianza all'immagine complessiva del fenomeno della criminalità organizzata nel paese, altrimenti rappresentata dalla presenza in carcere di oltre 700 soggetti apicali potenzialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, può essere perseguito senza pregiudicare le permanenti esigenze di particolare sicurezza attraverso una migliore configurazione delle sezioni del circuito dell'alta sicurezza 1, che assicuri la separazione dagli altri circuiti detentivi. Così come emerge che a distanza di 20 anni diversi detenuti si ritrovano rinnovato il 41 bis. Se il rischio del mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata di provenienza viene ritenuto sussistente anche a distanza di oltre 20 anni dalla prima applicazione, quando non dall'inizio della detenzione, il dubbio sull'efficacia del sistema preventivo risulta legittimo, sottolinea il garante, spiegando che il dubbio si estende conseguentemente all'effettiva finalità perseguita con la reiterazione del regime detentivo differenziato. Se non è fondata sull'effettiva permanenza dei rischi di mantenimento dei collegamenti con l'associazione criminale, risulta diretta esclusivamente a imporre una forma afflittiva di detenzione. Il garante raccomanda nuovamente di non definire mai il regime detentivo speciale quale carcere duro, perché questo concetto implica in sé la possibilità che la privazione della libertà, che è di per sé il contenuto della pena detentiva, possa essere aggiunto qualcos'altro ai fini maggiormente punitivi o di deterrenza o di implicito incoraggiamento della collaborazione, fini che porrebbero l'istituto certamente al di fuori del perimetro costituzionale, conclude il garante. Così l'articolo di Damiano Alibrandi sul dubbio di oggi. E con questo chiudiamo la lettura delle cronache nazionali e concludiamo la nostra rassegna stampa con una rapida lettura delle cronache romane. Allora, il Corriere della Sera apre con un lungo reportage sull'illegalità diffusa. In particolare per quanto riguarda le case ATER in provincia di Roma, quindi non in città, non in comune, ma ci sembra di capire a Fiumicino, Ciampino, Pomezia, Velletri e Ardea. Su 11.000 alloggi ATER l'85% degli affittuari non paga il canone, un buco da 151 milioni, questo è il pesante bilancio dell'azienda in provincia di Roma. E poi c'è una lunga intervista al direttore generale Bussi, che dice alcuni inquilini ci devono 100.000 euro, una situazione incancrenita, difficile da aggredire. Che ci siano questi casi è indubbio, che ci siano persone che non pagano e potrebbero pagare tranquillamente altrettanto indubbio. Questo grande battage, però, diciamo, in un momento particolare per quanto riguarda le politiche abitative della nostra città, è come dire, curiosamente puntuale, ecco. Mettiamola in questo modo. Poi vabbè, abbiamo un po' di incidenti stradali e di cronaca nera, quindi possiamo chiudere qui anche subito la lettura della cronaca romana del Corriere. Repubblica apre invece con la viabilità, vabbè, c'è il Codacons che parla di monopattini elettrici, possiamo andare serenamente oltre. E ma pure qui, diciamo, la notizia più interessante forse è una notizia di economia, perché a pagina 5 si scrive, si parla di grande distribuzione, la Coop saluta la capitale, addio a 54 supermercati, al loro posto arriverà Tigre. E però, diciamo, non è molto molto chiarita anche il resto del futuro. Comunque ci sono ovviamente centinaia di dipendenti abbastanza in ansia e non molto altro. Vediamo un po' la cronaca di Roma del Corriere, se ci stupisce. Non molto, anche la cronaca di Roma, diciamo, è embedded come la cronaca nazionale, per cui sì alla legge sugli appalti di Salvini, un taglio alla burocrazia e gare d'appalti più veloci, lo sprint per il Giubileo. E poi a proposito di Giubileo, da San Giovanni a Termini, cantieri al punto di svolta. Grazie all'assist di Palazzo Chigi, sprint per l'area pedonale davanti alla Basilica e procedure più rapide anche per il restyling di Piazza dei 500. Sono le solite cose. Poi abbiamo la consueta battaglia contro i B&B abusivi. E poi i vandali, la mossa antivandali per quanto riguarda i monumenti, vabbè, niente, non ci dà nessuna soddisfazione neanche la cronaca romana del Messaggero. Del resto la cronaca nazionale è stata particolarmente cioè impegnativa oggi, quindi meglio così. Allora, quando sono le 9:51 minuti primi, possiamo dichiarare conclusa la rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi a seguire Radio Scadi e l'italiano e prima l'italiano, anzi sarà questo il titolo del nostro approfondimento delle 10:30.